Da zero, la vita dopo il terremoto, le ragazze di Amatrice, 12 fotografe in erba in mostra al PAC. Giuliano Lucas, una storia di accoglienza, lo sguardo di un grande fotografo sul centro Teobaldo Fenoglio a Settimo Torinese. Mia Photo Fair, l'ottava edizione della Fiera Internazionale della Fotografia d'Arte in corso al Diamantone a Milano. Credo nei prossimi 7 minuti. Andiamo con Liana Gukasian davanti alle sue opere. Una storia di grande collezionismo americano, impressionismo e avanguardie in mostra a Palazzo Reale di Milano, opere incantevoli e ancora tanto altro. Buongiorno, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive, beni culturali e con me Tiziana Ricci. Adesso in diretta e poi ci trovate in podcast. La rinascita di Amatrice nelle fotografie della collettiva Da Zero, che fanno parte della quarta edizione della mostra fotografica ideata dalla Onlus Riscatti, che in passato ha fatto lavorare e premiare, insegnato a fotografare anche ai senza tetto. Abbiamo parlato di queste mostre e lo facciamo anche in questa quarta edizione con le fotografie di Vanessa, Flaminia, Manuela, Martina, Elisa, Silvia. Sono 12 queste giovani tra i 14 e i 19 anni che adesso vivono nelle casette vicino ad Amatrice oppure ancora nei container, e sono state invitate dalla Onlus Riscatti a fotografare la vita che continua, quello che è successo dopo il terremoto. E allora andiamo davanti a queste fotografie con una di loro, Tatiana Spurio.
Siamo con Tatiana davanti al tuo lavoro, alle tue fotografie. C'è questa scritta che ci accoglie: a tutto c'è un rimedio tranne che alla morte.
Sì, perché comunque l'ho scritta in base a ciò che, di cui devo raccontare, quindi la notte disastrosa in cui c'è stato appunto il terremoto. Però le mie foto appunto parlano di tutt'altro, cioè parlano della vita dopo il terremoto, quindi...
Ma tu abiti a Amatrice?
Sì.
Queste macerie sono la tua casa?
No, queste sono delle case che c'erano lì, quella era la casa di una mia amica. Beh, ho voluto fotografare perché quando ci hanno portato appunto nella zona rossa vogliamo appunto scattare alcune foto. Sì.
E alla tua famiglia com'è andata?
La famiglia diciamo non è andata tanto bene perché io appunto ho perso mia madre, poi anche i miei nonni paterni e mia cugina e vabbè anche una mia amica che faceva judo con me, che è la ragazza che appunto di cui parlano anche le altre ragazze perché era la loro compagna di classe.
E la tua casa?
L'ho fotografata, però alcune foto non sono state messe.
Raccontami questo progetto.
Allora, il progetto è iniziato quando un giorno la professoressa venuta a scuola ha detto che c'era questo progetto di fotografia, e a me comunque ha sempre appassionato la fotografia e quindi ho deciso di aderire. E quando è iniziato comunque dovevamo farlo ogni sabato e domenica, quindi ci alzavamo, venivamo ad Amatrice, c'erano sempre Amedeo, Stefano che comunque ogni giorno ci insegnavano sempre nuove tecniche per fare appunto le foto. È stato bello comunque perché ci ha dato tanto, comunque non pensavo di arrivare a questo risultato.
Che idea ti sei fatta tu quando hai pensato di realizzare questo progetto? Hai detto cosa racconto? Per esempio, quel signore che cucina,
chi è? Quello è mio nonno, mentre sta cucinando la matriciana. No, mi sono fatta un'idea comunque di raccontare ciò che c'è dopo il terremoto, quindi comunque la speranza, ciò che c'è dopo la morte, quindi alla fine riflettendoci c'è un rimedio anche alla morte, quindi andare avanti, cercare sempre di fare ciò che vogliamo fare tutti i giorni e di non perdere mai tempo, cioè quello che vuoi fare devi metterti sotto comunque e comunque di farlo se ti piace veramente, di comprare magari quel vestito che ti piace, quel non lo so.
È così che hai superato questo passaggio così stretto?
Sì, pensando che comunque la vita può finire in un attimo, come appunto è successo a tante persone con quella notte, quindi di viverla giorno per giorno, di non toglierti mai ciò che vorresti fare veramente.
Cosa ha significato questo progetto per te?
Ha significato anche comunque rinascita, perché è qualcosa che è nuovo e che ci ha portato comunque a far vedere alle persone che non è finita lì, che non c'è solo il terremoto ma c'è anche un dopo.
Adesso dove abiti?
Abito in una casetta
col nonno?
Ci hanno dato, no, con il mio padre e mio fratello.
E il nonno?
Il nonno abita con la nonna, adesso stanno nel container loro, ancora lì.
Senti, che clima si respira? Si spera, insomma, un qualcosa di più efficace, perché mi sembra che ci sia un bel ritardo.
Sì, beh sì, c'è la popolazione, diciamo, molto comunque arrabbiata per questo, perché ancora magari il corso, che è la via, diciamo, principale per arrivare a Matrice, hai bisogno di un passaggio, cioè un biglietto per passare nella strada, perché sennò non ci puoi passare. È perché ci sono tutte le macerie, quindi ancora devi avere il permesso per passare.
Quindi non hanno ancora tolto le macerie?
No, ancora le stanno togliendo. Però
la prospettiva per le case, visto che mi dicevi che state nei container?
Le case, proprio le nostre case, non si sa quando le faranno, tra forse 10 anni, non lo so.
E la gente come la vive la situazione? Esasperata?
Sì, molto, perché anche nei centri commerciali c'è poca gente, cioè non c'è rimasto quasi più nessuno comunque. E poi tutte le persone comunque che stavano ad Amatrice le hanno portate in una frazione, quindi tutte le casette che hanno fatto nuove non stanno proprio ad Amatrice ma in una frazione. Ci sono solo 2 aree, ma sono tutti anziani le persone.
Tu vai a scuola?
Sì, faccio il 4° liceo scientifico.
E come fai a raggiungere la scuola?
Con il pulmino, prendo il pulmino, sì, che passa, ci accompagna a scuola.
Tatiana, una delle 12 fotografe in erba che hanno raccontato nelle loro fotografie da zero la vita dopo il terremoto. La mostra si può vedere al Padiglione d'Arte Contemporanea, al PAC di Via Palestro a Milano, fino al 18 marzo. L'ingresso è libero, è gratuito, però attenzione, con un'offerta per gli scatti in mostra si potrà contribuire alla ricostruzione del centro giovanile del Borgo Laziale, che è stato distrutto dal sisma del 2016. E ora da un'esperienza di solidarietà a un'altra, perché si è chiusa da poco a Torino, al Museo Nazionale del Cinema, la mostra Una storia di accoglienza, le fotografie di Giuliano Lucas, ed è la storia del centro per i richiedenti asilo Teobaldo Fenoglio a Settimo Torinese. Il grande fotografo è andato con la sua macchina fotografica e il suo sguardo comunque è contenuto in un bellissimo libro di fotografia che comunque potete trovare in questi giorni anche al MIA, perché come sapete, poi ne parliamo, in corso la fiera della fotografia a Milano, al Diamantone, in piazza Lina Bobardi, e lo trovate anche da Mudima, che è lo spazio dedicato all'arte e alla fotografia in via Tadino. Però del libro noi parliamo insieme a Giuliano Lucas.
Visi sereni, sorridenti, quasi una comunità, i servizi, il pranzo, la scuola, il lavoro, tutto sembra funzionare.
La storia di accoglienza che ci racconta Uliano Lucas con le sue belle fotografie in bianco e nero è quella del centro richiedenti asilo Teobaldo Fenoglio di Settimo Torinese, vicino a Torino, gestito dalla Croce Rossa. Si è appena chiusa la mostra al Museo Nazionale del Cinema a Torino e ora questo libro di fotografie è in vendita ed è in vendita a un prezzo politico, 22 euro, ma in realtà essendo un bel libro di fotografia ne vale molte di più. E lo trovate da Mudima in via Tadino oppure anche alla Fiera della Fotografia che si apre nei prossimi giorni, il Mia Photo Fair che aprirà al Diamantone in piazza Lina Bobardi. Allora facciamocela raccontare dallo stesso fotografo Uliano Lucas questa storia.
10 anni fa, a dire la verità, sono arrivati i primi somali a un certo momento che fuggivano dalla guerra. È diventato un campo gestito dalla Croce Rossa e oggi praticamente è un centro di accoglienza.
E ci sono immigrati, soprattutto africani, vedo dalle tue fotografie.
È un luogo che da 6 anni a questa parte, gestito, ripeto, dalla Croce Rossa, sono passate 40.000 persone. 40.000 persone.
Passano e poi se ne vanno.
Poi se ne vanno, perché queste 40.000 persone non arrivano dai luoghi, dal Mediterraneo, e trovano in questo campo che è fatto da una parte tenda, un altro non c'è tanto i vecchi abitati, ci sono più tipologie, no, a un certo momento, di luoghi dove dormono. In questo luogo loro trovano una tranquillità e a un certo momento iniziano a ragionare che cosa sarà del loro futuro.
Riflettono su dove vogliono andare.
Vogliono andare, ma soprattutto a un certo momento, attraverso una perfetta organizzazione, queste 800 persone, 600, 700, 800 persone, di cui moltissime sono donne, a un certo momento incinta, donne che hanno avuto seri problemi di violenza, anche uomini, c'erano rifugiati politici, insomma c'è un po' di tutto, dal contadino del Bangladesh a un certo momento al libico che scappa, al mondo a un certo momento africano, questa gente a un certo momento inizia a ragionare sul proprio futuro. Attraverso quali strumenti? Uno, imparare l'italiano, e tutti lo imparano.
Imparano l'italiano e imparano anche un lavoro, vedo.
Imparano l'italiano e imparano un lavoro dai salesiani. Hai a un certo momento una mensa.
Una pasticceria,
una mensa, 800 persone, hanno il luogo di culto, hanno luoghi di discussione, girano in quello che è la cittadina. Questa cittadina ha una biblioteca che si chiama Archimede, che ha più di 30.000 a un certo momento visitatori all'anno.
Biblioteca di libri in italiano o in inglese?
Hanno libri in italiano, inglese, arabo e altro, ma hanno poi comunque a un certo momento 30.000 a un certo momento, persone che richiedono o film, la musica, a un certo momento libri e altro, per cui è una delle biblioteche che fin da Torino arrivano a prendere praticamente materiale straordinario. E hai un nuovo mondo che è entrato lì, che è il mondo praticamente dei cittadini stranieri. Noi ci dimentichiamo sempre che questi cittadini stranieri è gente che parla 2 lingue, 3 lingue, è gente che ha fatto scuole superiori.
Sì, magari sono anche laureati.
Molti sono laureati, no? Allora è discutere con questi, parlare con questi, seguirli quando vanno a Torino. Quando vanno a Torino salgono su questi autobus perché a un certo momento la Croce Rossa gli ha dato una specie di abbonamento. Cioè, com'è organizzato un campo? Un campo è organizzato che della gente, come io ho fotografato, standoci dentro dei mesi, della gente che fino a 2 giorni prima era in mezzo al Mediterraneo, non sapevano se vivevano o morivano, arrivano praticamente su dei pullman, entrano dentro in questi grandi luoghi di accoglienza, e dove praticamente delle funzionarie della Croce Rossa insieme a infermieri e medici gli spiegano esattamente il campo, l'urbanistica e il territorio, gli fanno delle fotografie che diventa il documento, li portano praticamente a fare una visita medica, una cartella clinica, e poi vanno nel luogo dove prendono praticamente i servizi, cioè la coperta, a un certo momento le scarpe, no? il dentifricio, il vario materiale, e poi finalmente nella tenda. Finalmente ho un luogo dove sto tranquillo, 4 o 5 persone
si riposano
e iniziano poi a scoprire la vita nel campo, questa vita collettiva dove delle maestre, delle professoresse, volontarie straordinarie insegnano a questi gruppi di 20, 30, 40 persone.
Sì. Senti,
italiano.
Senti, io sto sfogliando questo libro con queste foto bellissime in bianco e nero e l'espressione sui visi di queste persone è di serenità, anche di sorriso, quindi hai trovato gente che insomma che sta abbastanza bene nonostante la condizione difficile.
No, sta abbastanza bene, nel senso che lì hanno trovato una protezione, per un sistema, un modo, un metodo per rimettersi a un certo momento in forza da una parte e dall'altra per credere a un certo momento che avranno un futuro.
Un futuro. Ecco, tu hai fatto questo servizio, quanto ci hai messo? Qualche mese, vero?
Un mese, ecco. Conversando, parlando, discutendo.
Ma mi sembra che sia un luogo d'accoglienza esemplare rispetto a tanti altri che sembrano un po' più dei lager, no?
Ma io ho deciso di fare questo libro perché dopo 2 o 3 giorni che ho cercato di capire, stato dentro, conversando con queste persone, ho detto è impossibile che quello che praticamente ci viene proposto sono dei lager, sono dei luoghi terribili, sono questa gente. Cioè non esiste un'informazione reale su a un certo momento questi luoghi.
Però questo funziona bene, mi
questo
sembra di capire.
Questo funziona bene e allora l'ho fatto perché... L'unico campo che a mio avviso funziona in questo paese è gestito dalla Croce Rossa, con medici, funzionari, persone della Croce Rossa, e perché lì funziona e non c'è dall'altra parte no?
Che cosa ti sei risposto?
E perché lì c'è gente seria che lo fa funzionare, questo è il dato. Cioè in un campo
dove perché è gestito dalla Croce Rossa?
Perché è gestito dalla Croce Rossa con a un certo momento una ben precisa volontà di dare a queste persone la possibilità a un certo momento di uscire, cioè di non lasciarle a se stesse, ma di indirizzarli, seguirli, cioè mandarli,
di accompagnarli, insomma.
Accompagnare nel percorso che è quello, cioè, di una nuova storia. I salesiani, che in un paese vicino a un certo momento hanno le scuole professionali, i salesiani hanno una grande storia, e dico li accolgono in corsi annuali di meccanici, di pasticceria, di panifici e di altro. Allora significa che questi troveranno poi in regione
un lavoro, certo.
una ragione di esistere e attraverso un lavoro, cioè una nuova vita.
Giuliano Lucas, una storia di accoglienza, edito da Mudima, al prezzo politico di 22 euro, questo bellissimo libro di fotografie in bianco e nero, scattate al Centro per Richiedenti Asilo Teobaldo Fenoglio a Settimo Torinese. Come vi dicevo, lo trovate da Mudima in via Tadino e invece anche al Mia Photo Fair in questi giorni, perché questa 8ª edizione della Fiera Internazionale dedicata alla fotografia d'arte è in corso in piazza Lina Bobardi, a quello che così viene chiamato il diamantone, questo grattacielone un po' storto, e sono 130 gli espositori, di cui 90 gallerie, 37 provenienti dall'estero, quindi un bel numero. Noi in questa fiera abbiamo incontrato Gigliola Foschi, che è una studiosa, una storica di fotografia, che fa parte del comitato scientifico anche con Roberto Mutti, eccetera. E tra poco la sentiremo perché andiamo in fiera insieme a lei. E ecco, quello che volevo segnalarvi era che se ci andate l'ingresso costa 16 euro, però aspettate, perché avevo visto nel comunicato che se andate dopo le 18 pagate ridotto, pagate 12 euro, e comunque la fiera è aperta fino alle 20. Quindi se voi ci andate dopo le 18 pagate 12 euro invece di 16, che mi sembra un bel risparmio. E dunque, entrando sulla destra, vi consiglio di andare a vedere una mostra personale, piccola però bella, dedicata alla grandissima Carla Cerati, meno male. E poi anche le fotografie della menzione, che sono una foto di moda di Barbieri e le fotografie scattate alle donne africane da Paola Mattioli. Mentre il progetto Joie de Vivre è stato premiato ed è il lavoro di Letizia Cariello. Ma come vi dicevo, andiamo in fiera con Gigliola. Eccoci qua.
Qui in fiera, l'ottava edizione di Mia Foto Fair, incontriamo Gigliola Foschi.
Siamo molto contenti perché finalmente la fiera, sempre di più ogni anno, si sta internazionalizzando, per cui abbiamo tanti galleristi
130
italiani.
130 gallerie sono.
130 gallerie, di cui molti stranieri provenienti da tanti paesi d'Europa, ma anche Israele, Argentina. Abbiamo anche un focus sull'Africa, un focus sulle isole Baleari, un focus sull'Ungheria con
dei bravi fotografi,
con bravissimi,
no?
Fotografi, tra cui per esempio nell'Ungheria Peter Kornis, che secondo me è grandissimo, è un grandissimo fotografo ungherese che ha appena avuto quest'anno una mostra alla Galleria Nazionale di Budapest, che è la più importante spazio pubblico in Ungheria, e quindi è un autore che merita di essere conosciuto.
Senti, una fiera è una fiera, quindi diciamo che c'ha un aspetto, un elemento un aspetto commerciale importante, no? Però mi sembra che nelle ultime edizioni si sia fatto uno sforzo per fare anche un'operazione culturale. Io per esempio ho apprezzato negli stand lo spazio dedicato agli autori, cioè ogni stand propone un autore, due autori.
Sì, dunque noi siamo partiti proprio con il format uno stand, un autore, questo era il classico. Poi dopo l'Expo, perché avevamo fatto proprio delle mosse sul tema del cibo legato all'Expo, abbiamo deciso che il gallerista può scegliere o avere uno stand, un autore, oppure costruire una mostra a tema, con un filo logico, con un filo rosso che le unisca. Quindi non sono, anche laddove negli stand si trovano più autori, facciamo il possibile affinché non sia un bric e brac di opere messe lì in pura vendita, ma che sia come entrare in una mostra, in una galleria.
Con quali criteri avete scelto le gallerie? Perché dicevi sono tante, sono 130, sono internazionali.
Dunque, le gallerie intanto si propongono, ci chiedono, eccetera, e quindi noi valutiamo il progetto che ci presentano, in modo tale che progetti che non funzionano o sono, come dire, l'allestimento confuso, non vengono, non entrano nella fiera.
Poi ovviamente la qualità.
Esatto, poi si creano anche dei rapporti continuativi, per cui abbiamo gallerie come, non so, la galleria di Pierandrea Pobieschi, che viene anche dalla prima edizione, e quindi si è creato, come dire, una fidelizzazione, una continuità. Lui ci presenta sempre artisti validi dalla prima edizione che è presente, quindi siamo anche molto contenti che alcuni galleristi ci scelgano tutti gli anni.
Avete scoperto grandi novità nella fotografia?
Ma le novità ci sono ogni anno, ecco, la fotografia ormai è diventata incredibilmente, si è arricchita di molteplici linguaggi, è diventata anche tridimensionale, per cui non abbiamo più neanche la fotografia semplicemente unidimensionale piatta, ma addirittura la fotografia che diventa scultura, no? Ma la fotografia che diventa installazione, e poi abbiamo molti lavori per esempio di autori, pensiamo anche a Letizia Cariello, che ha appena vinto il premio BNL, che è un artista che lavora con molti media, tra cui lavori fotografici, e uno dei lavori fotografici che lei ha fatto è esposto qui alla Galleria Minini.
Mia Foto Fair, ottava edizione. Allora, è in corso tutto il weekend e anche lunedì mattina. No, scusate, lunedì tutto il giorno, dalle 11 alle 20. Prezzo d'ingresso 16 euro. Però se siete studenti fino a 21 anni o over 65, oppure se andate dopo le ore 18, pagate 12 euro. Vi raccomando, se ci andate, andate a vedere la mostra di Carla Cerati, che è bellissima e che spereremmo di vedere in una edizione molto più ampia, magari, che ne so, a Palazzo Reale o insomma una grandissima fotografa a cui andrebbe dedicata una grande antologica, perché è veramente bravissima. Ah, allora, per quanto riguarda la fotografia, vi segnalo due incontri che però non saranno qui alla Fiera della Fotografia, ma saranno a tempo di libri, perché si parla di libri e in particolare sono appunto dedicati all'intreccio tra la narrativa e la fotografia con novità editoriali, eccetera. Sono due incontri organizzati in fiera a tempo di libri da Contrasto. Allora, uno in programma oggi alle 15:30 in sala Amber, Respirano i muri. Diciamo, per la prima presentazione di Respirano i muri, che è l'ultimo titolo della collana In parole. Sono nel libro In parole di Paolo Di Stefano, viene raccontato il rapporto tra l'uomo e la propria casa, partendo dalla descrizione della casa in cui è nato in Sicilia, gli odori dell'infanzia, la nostalgia, eccetera, che si mescolano con le fotografie di Massimo Siracusa. Allora, ne parleranno, come vi dicevo, oggi pomeriggio alle 15:30 in sala Amber, Paolo Di Stefano, Massimo Siracusa e Goffredo Foffi. Dovrebbe esserci almeno nel programma. Poi invece domani alle ore 13, sempre nella stessa sala Amber, si parlerà di Immagini in parole e tra gli altri Roberto Koch, che è l'editore di Contrasto, e Ferdinando Scianna. E il tema è sempre questo: il rapporto tra le immagini e le parole, questo legame profondo tra la fotografia e la scrittura. Credo nei prossimi 7 minuti. È il titolo della mostra di una giovane e brava artista armena, Liana Gukasian, che espone il suo lavoro in uno spazio interessante, la Galleria Aprecup Arte di Milano, che si trova in zona Porta Romana, via privata della Braidal 5, accanto a un locale molto carino. C'è questo spazio espositivo che presenta i lavori di questa giovane artista armena che si è innamorata, pare, del nostro paese. E allora io voglio farvi sentire questa conversazione che ho fatto con lei davanti alle sue opere.
Siamo qui in galleria con Liana Gukasian, armena.
Sì.
Nata in
Germania, sì.
E vissuta
in Armenia.
Guardando le tue opere si ha una sensazione di dramma.
Ma che vincente.
Per esempio, qui siamo davanti a una tela, un olio, no?
Sì, olio su tela.
Perché vincente? Perché io ho la sensazione di qualcosa di molto doloroso.
Ma non è triste. Può essere un dolore, non è triste. Arriva da una bella scatoletta nascosta nella pancetta, quindi una bella radice ce li ha.
Diciamo che la tua impronta è un po' espressionista, no?
Sì, direi di sì.
Dove hai studiato?
Ho studiato in Armenia, nel Collegio di Belle Arti in Yerevan, poi sono venuta in Italia nel 2008, mi sono laureata in Accademia di Belle Arti di Brera, che è diventata seconda casa.
E sei rimasta in Italia?
Assolutamente sì.
Perché? È una scelta?
Perché è importante amare il luogo dove portiamo le nostre valigie e diventa un marito, una moglie. Lasciare la casa di un padre, io non conoscevo il mio marito, ma ho scoperto e mi sono innamorata, sto bene. Mi considero una espressionista, è un lavoro un po' sulla mia biografia, però non vorrei che diventa un lavoro terapeutico femminile tra pancia e mente. Ci tengo a essere universale. Sì, è sincera.
Ecco, raccontami per esempio la storia di questo, poi magari gli ascoltatori vengono a vederlo, ma
certo.
C'è forse una lotta di animali?
Sì, ma è una lotta che può essere anche un amore. Chi considera una lotta per chi avrà la lotta dentro o chi avrà bisogno d'amore, è un atto di amore, credo, abbastanza sincero.
Come spesso capita con l'arte, no? Il significato a volte è negli occhi di chi guarda.
La magia è importante, non deve essere un timbro pesante, deve essere tra pubblico e tra una materia.
Due donne che si baciano?
Ma
due,
no. Non necessariamente donne, ma
due
l'amore
uguale
per tutti,
diciamo.
Basta spegnere la luce a volte. E Lussuria 2013, olio su tela. Questo periodo guardavo un pochino il cinema coreano, Kimchi-Doki in particolare. E poi è nato questo lavoro, che considero un lavoro molto, uno dei lavori più sinceri.
Senti, qui in esposti i tuoi lavori sono alcune tele, alcuni oli.
Esatto, sono 9 tele, 3 incisioni e 12 carte, disegni sulle carte. Le carte fatte a mano le ho fatte io dalla carta riciclata.
Andiamo a vedere, poi noi le sfogliamo così.
È intitolato My Bad Love Story, una serie che porto avanti da 2009. Da 2009, questi sono da 2013.
Qui c'è un uomo.
Sono racconti, racconti femminili, intimi, ma non necessariamente.
Un sesso gigantesco e una donna. Mi viene in mente un po' la violenza, o mi sbaglio?
Sì, possiamo chiamare anche così. Non sempre, ma può essere. È una serie di My Bad Love Story. Qui ho, in particolare ho definito 3 autoritratti che sono una mano, insomma, sono collegati insieme.
Senti, qui è molto cruento, una donna senza la testa degli
ma anni. È una donna lo stesso. Comunque il corpo è bello intero.
Abbiamo detto espressionismo, ma a me in qualche modo è venuta in mente anche Carol Rama, o mi sbaglio?
Assolutamente sì, li amo moltissimo. E ho inaugurato una mostra con un percorso in galleria Alessio Moitré a Torino. Il giorno dopo, la stessa notte, meglio, lei è morta. È una persona che sento molto il cuore. Sì, moltissimo.
Ti piace, Carola?
Assolutamente sì.
Che cosa ti piace di lei?
Il coraggio e il rigore.
Sì, perché io la vedo in alcuni tuoi lavori, insomma, un'influenza ovviamente, poi non...
Questo è il genocidio armeno, no grazie, perché non vorrei usare la mia nazionalità come un timbro molto pesante. Le radici sono importanti, ma voglio essere universale, altrimenti un qualcosa non, la magia non funziona profondamente.
Sì, altrimenti resta troppo
intimo,
confinata
con noi stessi,
no?
Perché non è facile, prendiamo il lavoro molto intimo con noi e il pubblico fa fatica davvero a percepire, quindi non deve essere un timbro ben,
perché ci
ben
sono
chiaro.
Degli elementi anche simbolici che forse solo in una certa cultura sono...
Probabilmente sì, ma simbologia è importante, ma non è quello che vorrei sottolineare nell'armenità. Una radice ben fondo, ma che ha un albero universale.
Vabbè, un certo numero di disegni, adesso noi magari ne scegliamo qualcuno da illustrare perché sono tanti. Questo sembra una cosa storica.
È scritto in armeno, uso spesso le lettere armene perché li considero molto belle, no? Perché sono armene. Ho scritto quest'anno forse vedrò il mio padre.
E quest'altro disegno dice sono una figlia di un soldato, ma tuo padre però cioè,
sì,
hai vissuto questo
in Germania,
no?
Sì, il mio padre è un ex militare perché negli anni 80-90 era ancora il Soviet, l'Armenia all'indipendenza dal 91 ufficialmente. E erano anni dove vedevo soltanto con la divisa, ma probabilmente in quel pochi volte che ho visto nella mia vita, quindi sì, è quello che è rimasto.
Non l'hai conosciuto?
L'ho conosciuto, ma fino a 8 anni nella mia vita, dopo non più perché i miei genitori sono divorziati.
Ma questa cosa ti è dispiaciuta?
Abbastanza sì.
Infatti
perché non ho avuto contatto fisico e è un bel chiodo, abbastanza a volte piacevole, a volte fa male molto, ma è un chiodo che rimane sul cuore, a volte una martellata e va spinto un po', fa un po' parte, allora la prendiamo con la filosofia.
Per te cos'è l'arte? Perché a proposito di Carol Rama, io una volta l'ho intervistata e lei mi aveva detto che l'arte, dice, mi ha permesso di uscire da una situazione ghettante, cioè l'ha salvata in sostanza l'arte.
Mi fa sentire più bella, perché non è una terapia, o avrei paura a usare la frase che mi ha salvato, ma mi fa sentire più forte, è l'unico momento dove profondamente sono me stessa, senza filtro.
Monte Carlo Stivi a Fursti Mala
Aba Lama Risti Kota Stockwal Instigator Rota Sorti Sorti Vinti.
Liana Gukasian, credono ai prossimi 7 minuti. La sua mostra è ospitata ad Après Coup Art in via privata della Brai dal 5 fino al 4 di maggio, l'ingresso è libero. Come vi dicevo, di fianco c'è un locale molto carino e gli orari sono dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 22. Liana Gukasian, artista armena. Ma universale, come dice lei.
Yeah.
Ah, volevo anche dirvi che la mostra è curata da Sara Lanzoni, che è una giovane curatrice molto appassionata. E adesso vi segnalo un altro spazio mosso dalla passione, che è Earth Pulsazioni Culturali. È uno spazio espositivo che noi avevamo visitato in passato in occasione di un'altra mostra molto bella. Si trova a Vimercate. Allora, domani pomeriggio, che è domenica, alle ore 18, inaugura la mostra Rumore Silente, una personale di Ettore Moschetti. E sono dipinti, sono luoghi in bilico tra il delirio metropolitano e il monumentale silenzio di un tempio classico, quindi tra New York e Scaccianapoli, spazi tra realtà quotidiana e miti antichi, luoghi nei quali il Minotauro dialoga con uno scugnizzo in motorino. E la mostra è curata da Simona Bartolena e Armando Fettolini e inaugura a Vimercate, in questo spazio Earth Pulsazioni Culturali, in via Manin al 2 a Vimercate, domani alle 18. Ma lo stesso spazio, insieme all'assessorato alla cultura di Vimercate e alla biblioteca di Vimercate, inaugura oggi invece alle 18:30 Pagine. Sono 12 artiste che interpretano il tema del libro. Come vi dicevo, è uno spazio curato da Earth in questo caso, ma è ospitata la mostra alla Biblioteca Civica di Vimercate, che si trova in Piazza Unità d'Italia al 2. Allora, Rumore Silente inaugura domani pomeriggio alle 18 nello spazio Earth Pulsazioni Culturali, mentre invece Pagine, 12 artiste interpretano il tema del libro, inaugura oggi pomeriggio alla biblioteca di Vimercate. E adesso dedichiamo questi ultimi minuti a impressionismo e avanguardie. Sono le opere che arrivano dal Philadelphia Museum of Art e sono esposte a Palazzo Reale di Milano. Allora, sono una cinquantina di opere tra l'impressionismo, il post-impressionismo, il cubismo, e le sezioni sono più o meno paesaggi, ritratti e nature morte. Allora, io devo dire che sono andata un po' prevenuta e invece devo dire che ci sono opere molto molto belle. Sono uscita gioiosa, perché le opere belle, soprattutto queste, mettono la gioia, fanno star bene. Se siete depressi, uscite che state meglio, ve lo assicuro. Allora, i curatori di questa mostra sono Jennifer Thompson e Matthew Afron, e noi abbiamo parlato con loro. Allora, Jennifer Thompson, io ho chiesto come mai questo museo di Filadelfia ha queste opere degli impressionisti.
So Philadelphia has been benefited greatly from the generosity of a number of collectors. So we are often considered a collection of collections, because many Americans have been very dedicated to sort of civic ideals. And so we're surrounded in this exhibition by groups of works that belong to individuals such as the Cassatt family or Samuel Stockton White, Lewis Stern or Louise and Walter Ahrensburg.
Philadelphia è una città che trae vantaggio dalla generosità di molti collezionisti. Parliamo infatti della città che ha collezionato le collezioni, per così dire. Qua siamo circondati da collezioni di famiglie molto importanti. Pensiamo ad esempio a Cassà, pensiamo a Samuel Stockton White, pensiamo ad esempio a Louise Stern, che collezionando hanno contribuito alla raccolta di questi capolavori.
Come mai in quel periodo c'era questo interesse per gli impressionisti in America?
Very interesting question. That Americans sort of embraced impressionism even perhaps before the French. For many American collectors in the 1880s and 90s, these were individuals who were industrialists or self-made businessmen and women. Impressionism was an opportunity to buy something that was very new. It was adventurous, somewhat bold, to buy from these unknown artists. I think it was very appealing to Americans as well for the sense of color and light that you find in these impressionist canvases.
È una domanda molto interessante. Beh, senz'altro gli americani, soprattutto parlo di americani industriali, quindi di uomini di successo, uomini e donne di successo, trovavano nella pittura impressionista un qualcosa di nuovo, di moderno, di avventuroso e senz'altro di coraggioso. Quello che apprezzavano era il colore, era la luce, quindi possiamo dire che abbiano in qualche modo abbracciato l'impressionismo quasi prima dei francesi, perché ne erano veramente attratti da questi aspetti nuovi.
Come mai queste opere arrivano adesso dal Museo di Filadelfia? C'è un motivo? Di solito arrivano quando i musei sono in ristrutturazione.
Well, the Philadelphia Museum of Art is in fact engaged in a building project, and so we are reimagining and renovating our museum with the assistance of the great architect Frank Gehry. And so this is for us a very good moment to share some of our treasures with Italy.
In questo momento il Museo di Filadelfia sta vivendo proprio un progetto importante di ristrutturazione grazie a un architetto famoso, Frank Gehry. Quindi era in qualche modo anche un momento proprio consono per poter condividere con l'Italia questo grande patrimonio.
Allora siamo stati fortunati. Ecco, le opere che vediamo qui, questo percorso di paesaggi, ritratti, nature morte, lo hanno scelto loro o erano le opere che avevano?
A little bit of both, actually. No, we did we select works that we knew would look, form a nice dialogue with one another. And so we certainly wanted to make sure that there were a strong group of portraits and thinking about still lives. But we also sought to represent the strengths of the Philadelphia collection because we wanted to show off our very best to visitors here.
In qualche modo entrambe, nel senso che noi abbiamo cercato di creare un fil rouge di dialogo, senz'altro. Quindi i ritratti sono molti in termini di quantità, così come lo sono le nature morte. E quello che volevamo fare è proprio il focus sulla forza delle opere che aveva il Museo di Filadelfia, proprio per avere la miglior carta d'identità da mostrare.
Qui vediamo 50 opere. Quante ne hanno di impressionisti?
We have about 100 impressionist paintings and then many more pastels and drawings in our collection. So you're seeing about half of what we own.
Quello che vedete qua è circa la metà della collezione, perché abbiamo 100 opere di impressionisti più alcuni disegni, alcuni schizzi.
Ecco, questa è Jennifer Thompson che ha curato la mostra con Matthew Afron e con lui ho parlato del clima che si viveva a Filadelfia tra i collezionisti.
Prima la sentivo raccontare dei collezionisti a Filadelfia.
Sì.
Che ambiente era?
Filadelfia è una città molto dinamica. Verso 1870, diciamo, 80, e ci sono delle persone come Alexander Cassatt, fratello di Mary Cassatt,
che era una pittrice, no?
Pittrice che era nel gruppo degli impressionisti a Parigi, è una persona molto importante per la storia dell'impressionismo. Il suo fratello lavora con le ferrovie della città e lui comincia a collezionare le opere degli impressionisti come Monet, Manet, Pizarro e altri che fanno parte di questo gruppo con la sua sorella. E questo comincia una grande storia di altri collezionisti che sono, prendono ispirazione in questo atto.
Perché tra l'altro erano stili molto diversi, nuovi, no? Che arrivavano in America.
Erano stili nuovi, ma la città era dinamica e questa gente, queste persone hanno capito che c'era qualcosa di veramente di valore in un'arte molto nuova.
Sì, di valore. Allora, i nomi sono Bonnard, Cézanne, Degas, Manet, Gauguin, Monet, Van Gogh, Renoir, Kandinsky, Paul Klee, Henri Matisse, Chagall, ma anche Dalí, qualcosa di Picasso, Bert Morisot, insomma, è una bella mostra, veramente bella e... Ma ne riparleremo di questa mostra perché faremo probabilmente anche una bella visita guidata, vale la pena perché veramente ci sono delle opere notevoli. A Palazzo Reale di Milano fino al 2 di settembre, quindi tempo ce n'è. Oggi non faccio in tempo, ma lo faremo nei prossimi giorni, a parlarvi anche di un'altra bella, piccola ma bella mostra, Arturo Martini e il monumento per il Palazzo di Giustizia a Milano, che è ospitata a Villa Necchi Campiglio, in via Mozart, e ne abbiamo parlato con Lucia Borromeo del FAI, perché sapete che la villa è gestita dal FAI, quindi nei prossimi giorni ne riparleremo, e poi parleremo nei prossimi giorni anche di Pionieri di Arditezze Sociali. È una bella mostra che ci racconta la storia dell'umanitaria in occasione del 125esimo anniversario. E questa è ospitata in parte a Palazzo Morigia in via Borgo Nuovo, in parte a Palazzo Morando, ma di questo poi riparleremo nei prossimi giorni, perché adesso il tempo è fuggito. E difatti noi chiudiamo qui, perché lasciamo lo spazio a chi si occupa oggi di sollecitarvi a fare l'abbonamento a Radio Popolare. Mi raccomando, adesso più che mai Radio Popolare. Va bene, allora il Girasole termina qui, vi do appuntamento a sabato prossimo sempre alle 11:30. Ciao a tutti e buone mostre.